Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del venerdì con il mondo del cinema. Nella puntata di oggi vogliamo ricordare un anniversario, quello della nascita di uno dei massimi autori della storia del cinema, che ha saputo coniugare quello che normalmente si chiama cinema d'autore con il successo commerciale, la ricerca e la sperimentazione stilistica con la riconoscibilità rassicurante del cinema di genere, l'angoscia con l'umorismo. Stiamo parlando di Alfred Hitchcock. Nato a Leytonstone, un quartiere della periferia orientale di Londra, il 13 agosto del 1899. Cominciò a lavorare nel cinema giovanissimo, come disegnatore di bozzetti, esperienza che poi gli fu utilissima in seguito appunto nel suo lavoro, con il disegno precisissimo dello storyboard. Arrivò a dichiarare, secondo quanto ricordavano alcuni dei suoi interpreti, che tutto il divertimento per lui era già finito prima di iniziare il lavoro sul set, perché sapeva esattamente come sarebbe venuto il film per averlo visualizzato appunto nello storyboard. Sul set dei suoi primi film incontrò Alma Reville, che lavorava come montatrice nello stesso stabilimento cinematografico e a cui non osò dichiararsi fino a quando non ottenne un lavoro di maggiore prestigio. Alma sarebbe diventata sua moglie e la sua collaboratrice più preziosa, la sceneggiatrice di tutti i suoi film, colei che approvava il soggetto prima ancora che lui se ne interessasse. Quando nel 1979 ad Alfred Hitchcock fu conferito il Lifetime Achievement Award, lui volle ricordare e ringraziare quattro persone. La prima, disse, è un montatore. La seconda, uno sceneggiatore. La terza, la madre di mia figlia Pat. La quarta, la migliore cuoca che si possa immaginare. Il loro nome è Alma Reville. Premi, in effetti, Alfred Hitchcock non ne ottenne molti. Soprattutto gli Oscar furono colpevolmente dimentichi. Gli venne dato un premio speciale intitolato a Irving Thalberg nel 1967 e un Oscar al miglior film nel 1940 per Rebecca, che era stato il suo primo film appunto hollywoodiano, ma la statuetta però la ricevette il produttore David Selznick. Selznick, che era un geniale scopritore di talenti, ma prototipo del produttore ingerente nella lavorazione di un film, aveva messo sotto contratto Hitchcock nel 1939, proprio mentre lui era impegnato nella produzione di Via col vento, per un film che originariamente doveva ripercorrere la tragica vicenda del Titanic. Il progetto però non andò in porto e Selznick gli affidò la riduzione di un altro romanzo di grande successo, appunto Rebecca, di Daphne du Maurier. Hitchcock chiese ed ottenne di lavorare con due attori inglesi che cominciavano proprio in quegli anni la loro carriera a Hollywood, Laurence Olivier e John Fontaine, e sopportò con pazienza le interferenze di Selznick, appunto del produttore, cedendo in parte alle sue richieste. Selznick, per esempio, voleva che il film si concludesse con le volute del fumo dell'incendio di Manderley che si intrecciavano a formare una gigantesca R nel cielo, l'iniziale appunto del nome Rebecca. Hitchcock gli concesse appunto la R, questa iniziale, ma solo ricamata su uno dei cuscini che finivano in fiamme. Però al contempo Hitchcock sviluppò una tecnica di girato che gli concesse il massimo dell'indipendenza. Non girava, cioè, come di solito si usava, la stessa scena da diversi punti di vista per poi decidere in sede di montaggio le migliori inquadrature, ma girava soltanto i frammenti che gli servivano, in modo che il film si potesse montare soltanto in un modo, il suo. E Selznick dovette adattarsi. Nel film successivo, Il sospetto, Hitchcock riconfermò John Fontaine, che per quel film vinse un Oscar, e diresse per la prima volta il suo attore preferito, il suo alter ego, l'idealizzazione di sé, cioè Cary Grant. Girò con lui quattro film, che sono uno migliore dell'altro. Nel 1943 Hitchcock girò invece quello che ha sempre dichiarato essere il suo film preferito, cioè L'ombra del dubbio, e cominciò a delinearsi in questo film un elemento che sarà costante nel suo lavoro, cioè quello di un cattivo simpatico, affascinante, per il quale il pubblico, anche suo malgrado, parteggia. Lo stesso Cary Grant, per esempio, nel Sospetto, ma poi in questo film Joseph Cotten, e poi nei film successivi Claude Rains, John Dahl, Farley Granger, Robert Walker, James Mason, Anthony Perkins, sono tutti una lunga fila di cattivi raffinati e simpatici a cui perdoneremmo volentieri le debolezze che in fondo speriamo veramente possano salvarsi alla fine del film. L'incontro con Cary Grant, vi dicevo, è del 1941, quello con Ingrid Bergman, l'altra sua attrice ideale, fu nel 1944 con Io ti salverò, primo film sulla psicanalisi, in cui Hitchcock sperimentò per esempio la visualizzazione dei sogni. Contrariamente all'effetto flu che normalmente si adopera al cinema, Hitchcock chiamò in quell'occasione Salvador Dalí per ottenere un'immagine netta, nitida, tagliente, e spinse questa sperimentazione nella rappresentazione del sogno fino all'uso del cartone animato in Vertigo, La donna che visse due volte, del 1958, appunto nella rappresentazione dell'incubo di James Stewart, che era in quel caso protagonista. E finalmente nel 1946 Hitchcock mise insieme il cast perfetto, e cioè Grant e la Bergman, la sceneggiatura perfetta, ricca di raffinate simmetrie di Ben Hecht, la fotografia preziosa di Ted Tetzlaff, che si brucia di bianchi abbacinanti e annega in neri vellutati, e che si stempera poi in una gamma infinita e morbidissima di grigi quando esplora i primi piani. Il film di cui stiamo parlando è Notorious, esempio perfetto dell'uso del tempo per creare la suspense. Il tempo si dilata prima dell'inevitabile, si comprime subito dopo. Pensate alla scena della bottiglia che ci mette un tempo interminabile per cadere dallo scaffale durante la perlustrazione della cantina da parte di Cary Grant, e subito dopo l'arrivo di Sebastian, la fuga dei due amanti, sono già arrivati, sono già scoperti. Il film si ricorda anche per l'uso del MacGuffin, cioè del pretesto attorno a cui sembra girare la vicenda, ma che in realtà è appunto soltanto un pretesto. Nel caso specifico di Notorious era l'uranio. Ma il MacGuffin preferito di Hitchcock, il pretesto appunto preferito di Hitchcock, era quello di Intrigo internazionale, un film girato nel 1959, perché quando si parla dell'attività di spionaggio di James Mason, un altro di quei cattivi raffinati e simpatici, si dice che si occupa di import-export, nello specifico appunto di segreti di Stato, quindi quanto di più generico si possa immaginare. Quindi nel 1947 Alfred Hitchcock girò un po' svogliatamente il caso Paradin, un film imperniato su un processo in cui l'avvocato si innamora con tragiche conseguenze della sua cliente. Lo fece per concludere il suo contratto con David Selznick e tra l'altro con attori imposti dalla produzione, cioè Gregory Peck e Alida Valli. Ma l'anno dopo, finalmente indipendente, Hitchcock osa l'inosabile, cioè nega le leggi di Eisenstein sul montaggio. Conserva la successione drammatica delle inquadrature, dal dettaglio al campo lungo, ma senza staccare, arrivando a far coincidere il film con un gigantesco piano sequenza. Stiamo parlando di Nodo alla gola. Fu un tour de force per gli attori, non soltanto in quel film, ma anche in quello successivo, cioè Il peccato di Lady Considine, in cui le riprese lunghissime non coincidono con l'intero film, ma vengono comunque usate, occasionalmente, particolarmente per gli 11 minuti ininterrotti della lunga confessione della protagonista, ancora una volta Ingrid Bergman, un saggio di bravura dell'interprete. Il pubblico però non se ne accorge, è un massimo risultato perché non si avverte alcuna forzatura, ma anche, tutto sommato, inutilità dello sforzo. E per questo Hitchcock rinuncia dunque a queste riprese ininterrotte e sperimenta invece qualcos'altro nel film successivo, cioè paura in palcoscenico. In questo caso Hitchcock sovverte le leggi del flashback, universalmente dato fino ad allora per reale, e che lui invece usa per ingannare Jane Wyman nel caso specifico, ma soprattutto noi spettatori. Nel 1954, con La finestra sul cortile, vince un'altra scommessa, cioè quella di girare un film da un unico punto di vista, trasformando il protagonista in spettatore, come davanti ad un multischermo che è formato dalle finestre che si affacciano appunto sul suo cortile. Nel film ci sono Grace Kelly, che è la seconda incarnazione dopo la Bergman di un ideale irraggiungibile, e James Stewart è il protagonista. Lo era già stato in Nodo alla gola, lo sarà ancora in L'uomo che sapeva troppo e in Vertigo. Il titolo italiano è La donna che visse due volte, tratto da un romanzo di Boileau e Nurse Jacques, che avevano scritto un altro romanzo a cui Hitchcock si era interessato ma che era già stato portato sullo schermo da Clouseau. In italiano, vi dicevo, il titolo era stato La donna che visse due volte per riecheggiare la sintassi del titolo precedente, appunto L'uomo che sapeva troppo. Ma è un titolo in verità errato, dal momento che il film invece racconta la storia di una donna che non è vissuta mai, la storia cioè di un fantasma d'amore, un'illusione creata per ingannare il protagonista e che poi il protagonista, nella seconda parte del film, cerca disperatamente di ricostruire, per trasformare cioè una donna reale, nel caso specifico Kim Novak, in un ideale impossibile. Forse il film più doloroso e certamente più sincero di Hitchcock. Nel 1959, Intrigo internazionale, l'avevamo citato un attimo fa, in cui Hitchcock sovverte altre leggi, cioè le leggi dell'agguato. normalmente rappresentato, come sapete, di notte, in un vicolo, con angoli e nascondigli. Lui invece sceglie il pieno giorno, il deserto, un campo di mais e un aereo disinfestante. Psycho, il film successivo, sovverte invece le regole della narrazione. Alla protagonista, cioè la star del film, Jane Lee, spettano soltanto 20 minuti di vita cinematografica. La storia subisce all'improvviso una virata inaspettata. Dimentichiamo la vicenda precedente e piombiamo nell'incubo che invece il film racconta. Il film cambiò il modo in cui la gente andava al cinema. Per esempio, c'era l'obbligo di vedere il film dall'inizio, non erano messi spettatori in ritardo, anche perché rischiavano, se entravano al cinema 20 minuti dopo, di non trovarvi più la protagonista, appunto Jane Lee. Tippi Hedren fu l'interprete degli ultimi due film che si possono definire perfettamente hitchcockiani, cioè Gli uccelli e Marnie, rispettivamente del 63 e del 64. Da quel momento in poi qualcosa va storto. Hitchcock non ha più gli scrittori che vuole, tanto per cominciare, non ha più gli attori che vuole. E da Cary Grant a James Stewart deve passare a Paul Newman, e cito Paul Newman soltanto perché lui è il più dignitoso di tutti quelli che seguiranno, e da Ingrid Bergman e Grace Kelly deve adattarsi a Julie Andrews, e cito Julie Andrews soltanto perché lei è la più dignitosa di quelle che seguiranno. I titoli successivi, infatti, Il sipario strappato, Topaz, Frenzy, Complotto di famiglia, non sono veramente all'altezza della filmografia che abbiamo fino a questo momento descritto. E tuttavia, ogni tanto, non mancano di restituirci il bagliore di qualche cosa che ci ricorda, appunto, la luminosità dell'opera che Hitchcock ha regalato, appunto, al mondo del cinema e a noi spettatori, che non manca di incollarci ancora la poltrona ogni volta che ricapita, appunto, di vedere una delle sue pellicole. E con questo noi chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Effetto Cinema ritorna venerdì prossimo.
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.